Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
L'esperienza della condivisione fraterna con chi soffre ci apre alla vera bellezza della vita umana che comprende la sua fragilità. Nella custodia, nella promozione della vita, in qualunque stadio o condizione si trovi, possiamo riconoscere la dignità e il valore di ogni singolo essere umano, dal concepimento fino alla morte.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Così il Santo Padre, lunedì scorso, 24 marzo, rivolgendosi ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari. Dalla sofferenza, dunque, la condivisione della sofferenza. Bene, i giochi dell'armonia di oggi partono proprio da qui, dal concetto di condivisione.
È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. In un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso. Hanno inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, ah, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso.
Condividere la sofferenza è un invito che non poteva non venirci da Papa Francesco. Le radici del Magistero di Papa Francesco, teologia dell'incontro, teologia del popolo, teologia dell'inclusione, teologia della condivisione, categorie che forse ci risultano un po' nuove in Europa, ma che sono alla base appunto della formazione del Papa argentino. Ebbene, la Civiltà Cattolica e la Pontificia Università Gregoriana, insieme al Collegio Sacerdotale Argentino, stanno offrendo due giorni di riflessione su questo argomento, appunto sulla formazione di Papa Francesco, grazie al contributo di alcuni pensatori latinoamericani. Abbiamo in linea con noi, al microfono di Luca Collodi, Don Antonio Mario Grande, rettore del Collegio Sacerdotale Argentino.
Sì, l'idea è andare a avvicinarsi alle radici di Papa Francesco, questo sarebbe il titolo, il primo anno del pontificato, perché noi pensiamo che un figlio della Chiesa in Argentina e che il modo di esporsi, il suo atteggiamento, le sue insegnamenti hanno una radice che è il modo abituale, come tra luce e ombre in un percorso storico, le Chiese argentine e nell'America Latina come insieme hanno fatto per una recessione creativa del Concilio Vaticano II, guidati dai vescovi, insieme con i teologi e i pastoralisti e con tutto il popolo di Dio.
Padre Grande, il Concilio Vaticano II che effetto ha avuto, che importanza ha avuto nel cammino spirituale di Papa Francesco?
Io direi come che per la Chiesa in Argentina e America Latina il Concilio Vaticano II è stato l'inizio di una nuova tappa, è una scoperta di un rinnovamento, di un essere popolo di Dio, di un crescere insieme. insieme a Roma, però come chiese, una consapevolezza di essere chiese a Argentina o America Latina. Per questo lui è cresciuto in questo cammino, per questo mi sembra che in lui è forte questo delle chiese particolari insieme alla Chiesa Universale, come che la fede in Gesù è insieme al Papa, però con una particolarità, una originalità delle chiese nel proprio paese.
Padre Grande, qual è il dibattito attuale in Argentina, ma anche in America Latina, riguardo alla teologia e in particolare all'aspetto più sociale della teologia?
Io penso che la teologia dall'inizio, questo che parlavamo del Concilio Vaticano II, è una riflessione che vuole servire, accompagnare il cammino di fede del popolo di Dio, che tra di noi, 50 anni fa, era con tanti problemi per la giustizia, la liberazione, per essere più degni. Per questo la teologia è stato come un modo di riflettere sull'essere popolo, sul cammino della Chiesa nel servizio non solo alla Chiesa come tale, anche al processo di sviluppo dei nostri popoli. Per questo, diciamo, la teologia ha un ruolo di servizio che non è solo dei pastori, ma che anche è aperto nell'università e anche in qualche modo illumina il cammino delle chiese nel suo sviluppo pastorale, per dire così.
Un altro aspetto è quello del rapporto tra l'Argentina, un paese alla fine del mondo, come ha ricordato un anno fa il Papa, e l'Europa e l'Italia in particolare. Ecco, anche su questo che riflessione potete fare? Questo convegno che elementi ci porterà per capire meglio anche questo rapporto?
Mi sembra che questo convegno apporterà la possibilità di fare uno sguardo sulle nostre chiese come tale, che sembra, io sono studente qui all'Istituto Pastorale Laterano dal 94 al 96, un po' siamo considerati come paesi di missione, come che sono nell'inizio della fede. Abbiamo 500 anni di fede, però è una chiesa viva, una chiesa con un cammino di condivisione, di pastorale organica, di università, di una vivacità dove la Chiesa dialoga con i responsabili sociali, vicino alle sofferenze, alla ricerca di giustizia dei poveri. Mi sembra che si può avere la possibilità di una presentazione, dopo delle domande, di come è stato il nostro cammino, condiviso da Papa Francesco quando era in Argentina, di ricezione del Vaticano II, di mettersi come Chiesa in cammino e di farlo con tutto il popolo civile insieme.
Padre Grande, perché Papa Francesco mette spesso in risalto il suo essere vescovo? Anche questo deriva da un approccio pastorale maturato in Argentina nel corso degli anni?
Mi sembra che il Vaticano II ha messo a luce di nuovo come la Chiesa è, come gli Apostoli, una comunità guidata da Pietro, guidata dal Vescovo di Roma. Mi sembra che questo aiuta a far emergere il volto, la fisionomia, la storia dei vescovi con le chiese, delle chiese con i vescovi, nel caso nostro Argentina e America Latina, che si se pensa e si se conosce ha un buon rapporto, un rapporto cordiale con il Vescovo di Roma, però sembrerebbe, a mio parere, come che se non ha una bene conoscenza di tutto questo che può arricchire il cammino latinoamericano al cammino d'Italia e di tutta l'Europa.
Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas.
Y a los hombres en la tierra.
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 grazie a Don Antonio Maria Grande, rettore del Collegio Sacerdotale Argentino. Condivisione, teologia della condivisione, potremmo dire, quella che Papa Francesco ci propone con il suo stile e con il suo magistero. Allora, tra ieri e oggi, 2 giorni di studio e di riflessione sulla formazione, sulle origini della formazione di Papa Francesco presso la Civiltà Cattolica e la Pontificia Università Gregoriana, con il contributo di studiosi latinoamericani. Godiamoci ancora qualche istante di questo Gloria tratto dalla Missa Tango di Luis Bacalov. E a proposito di condivisione, questo è lo spunto per i giochi dell'armonia di oggi. L'Aquila, 5 anni dopo. Come non condividere il dolore di una popolazione ancora fortissimamente, drammaticamente segnata dagli effetti di quel sisma e anche dagli effetti della non condivisione, appunto, del dramma. L'Aquila continua a patire sommovimenti tellurici anche in campo civile, in campo politico, organizzativo e appunto sul fronte della solidarietà. Abbiamo in linea Angelo De Nicola, giornalista, membro dell'associazione cittadina Iemonnanzi.
L'Aquila è una non città, 5 anni dal sisma che ha colpito soprattutto l'acropoli di questa città medievale. L'Acropoli, cioè il centro storico, che oltre a essere il motore economico, 1500 attività commerciali, il motore sociale della città, perché ci si incontrava nello struscio o nel fare le cose quotidiane, che poteva andare a comprare il pane o a pagare una bolletta, era soprattutto questo centro storico il motore psicologico della città. Quindi non avere a disposizione e non vedere in fondo al tunnel della ricostruzione la possibilità di riappropriarsi del centro storico rende per gli aquilani questa città una non città. Non è più la stessa cosa, quel poco che è stato ricostruito purtroppo non basta a lenire psicologicamente la ferita di una distruzione, di una comunità, di una identità civica e di una città. Dunque, quello che può essere la parola città in sintesi.
Dunque, oltre alle emergenze abitative c'è anche questa emergenza civile, in sostanza. È fermo il cuore attivo, il cuore solidale proprio del centro cittadino.
Assolutamente, l'acropoli, come ci hanno insegnato i nostri padri greci. Senza acropoli la città non è. Il discorso abitativo è stato affrontato soprattutto sotto il profilo dei privati. Molti condomini, molti stabili privati sono stati riparati, soprattutto nella cintura periferica della città, e molte persone sono rientrate a 5 anni dal sisma, e sarebbe stato assurdo il contrario, nelle proprie abitazioni. Però questo purtroppo non va a contemperare la mancanza assoluta della città. La città non è la stessa cosa nelle sue periferie, che sono periferie dove esiste anche il progetto case, cioè quelle costruzioni d'emergenza che sono state realizzate in pochissimo tempo dopo il sisma, che ospitano a tutt'oggi circa 14.000 persone, 14.000 abitanti.
In proporzione, in proporzione quanti sono parcheggiati, diciamo, in attesa di una destinazione definitiva, e quanti invece hanno potuto riconquistare le proprie abitazioni all'incirca?
Ma diciamo che tutti gli abitanti del centro storico sono ovviamente senza la possibilità di riavere la propria abitazione, parliamo di circa un 12-13 mila persone.
E quindi in teoria
sono in emergenza. Vanno a coincidere Sì, vanno a coincidere con gli abitanti del progetto case, che sono più o meno 14.000. Poi ci sono più tutto un altro numero di persone, perché non tutta la cintura periferica è stata riparata, non tutta, sono state fatte ottime operazioni in molti condomini, in molti stabili privati, ma non, evidentemente ancora non basta. Ma purtroppo non è partita la ricostruzione, chiamiamola pubblica, cioè a partire dal municipio, il comune, la sede dei cittadini, Palazzo Margherita d'Austria, che ebbe grandi trascorsi in questa città, non c'è nessun palazzo che ha ripreso a vivere. La prefettura, il palazzo del governo, che purtroppo è stato uno dei simboli del crollo della città, con quella scritta traballante, appunto, palazzo di governo, davanti a quel palazzo fece una foto insieme all'allora presidente del Consiglio Berlusconi, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, proprio a simboleggiare il crollo della città. Ecco, la prefettura ha ripreso in una sede nel centro storico simbolicamente, e va dato atto appunto alla prefetto e a tutto lo staff di aver simbolicamente fatto rinascere una piccola struttura all'interno del centro storico. Ma si tratta appunto di una, purtroppo, di una mosca bianca. Nelle scuole, i palazzi
storici,
i palazzi storici, questo straordinario tessuto urbanistico della sesta città italiana per numero di emergenze architettoniche, sia ecclesiastiche che non, soprattutto ecclesiastiche, perché qui c'è una chiesa nel nostro centro storico ogni 20 metri, e quindi tutte queste strutture purtroppo non sono state riattivate, a partire anche dal nostro simbolo, che è la Basilica di Collemaggio, che dallo scorso agosto è mestamente chiusa, perché vanno avviati i lavori di restauro, che sono partiti molto a singhiozzo. Parliamo di 5 anni quasi, ormai siamo arrivati dal 6 aprile del 2009.
Grazie ad Angelo De Nicola. E ricordo che una delegazione dell'associazione cittadina Iemonnanzi sarà in udienza generale mercoledì prossimo, 2 aprile, da Papa Francesco. Condividere il dolore. Parlando ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Francesco ha detto: l'esperienza della condivisione fraterna con chi soffre ci apre alla vera bellezza della vita umana, che comprende la sua fragilità. Nella custodia della promozione della vita, in qualunque stadio e condizione si trovi, possiamo riconoscere la dignità e il valore di ogni singolo essere umano, dal concepimento fino alla morte. Ecco, in queste parole riconosciamo perfettamente lo stile comunicativo di Papa Francesco, che ha rivoluzionato, che sta rivoluzionando la Chiesa. Uno stile fatto di una comunicazione estrema, molto diretta. Ecco le frequenti interviste ai giornali, ecco le telefonate ai fedeli, alle persone comuni. Pronto, sono Francesco è infatti il titolo del libro edito dalla Libreria Editrice Vaticana e firmato da Massimo Enrico Milone. Massimo Enrico Milone è il responsabile di Rai Vaticano, la struttura di coordinamento della direzione generale della Rai con la Santa Sede. E vi leggo dalla quarta di copertina di questo volume. A un anno dalla sua elezione, Papa Francesco ha forse già scritto una vera e propria enciclica sui media, o comunque ne ha gettato ampiamente le basi. Vogliamo farne memoria. Voi avete la capacità di raccogliere e di esprimere le attese e le esigenze del nostro tempo, ha detto all'indomani del conclave a 6.000 giornalisti nell'aula Nervi. Poco prima, presentandosi al mondo con quel buonasera quasi da conduttore di telegiornale che buca subito lo schermo, è entrato nelle case di tutti, polarizzando simpatia, attenzione, condivisione. Ma ai giornalisti ha chiesto subito una lettura alta e spirituale, non mondana, della Chiesa e della sua missione. Allora, condivisione e attenzione, le parole chiave di questa rilettura del primo anno di pontificato di Papa Francesco, in libreria per Libreria Editrice Vaticana, di Massimo Enrico Milone. Pronto, sono Francesco, il Papa e la rivoluzione comunicativa un anno dopo. Ma c'è un altro libro che vorrei segnalarvi oggi, cari amici, per onorare la nostra parola del mese, che per marzo è stata sacro. Appena riedito da Adelphi, di Sergio Quinzio, Cristianesimo dell'inizio e della fine. Un libro davvero profetico, scritto nel 1967, che raccoglie vari saggi, vari spunti di questo illuminato teologo e filosofo italiano scomparso nel 1996, e che ci riporta appunto al tema della condivisione attraverso una disincantata, una profetica, ripeto, critica al benessere. Vorrei leggervi poche righe dai capitoli, dalle pagine iniziali. Si discute anche del rapporto tra benessere e moralità, se sia di concordanza, di opposizione o di indifferenza. In realtà non c'è nessun rapporto. Gli uomini avevano già rinunciato alla moralità quando inventarono il benessere. Si erano già posti in una prospettiva diversa. Anche se la giustizia sociale e la solidarietà umana sono state sentite in passato come doveri morali, la civiltà del benessere si è posta poi come una formula risolutiva che, anziché applicarsi alla realtà della miseria e del dolore, la estromette. Poiché la società è concepita come compartecipazione al benessere, chi ne è privo è semplicemente fuori dalla società. La società del benessere non ha niente in comune con una società che si proponga di migliorare le condizioni materiali di vita degli uomini. È tutt'altra cosa. Nasce dal postulato che non esista altra realtà al di fuori della produzione e del consumo, che non esista altro significato al di fuori del disporre di moltissimi oggetti. Ci si può domandare se questo tipo di società sia al suo inizio o alla sua fine. È una domanda che mette in discussione il sistema e che perciò l'istinto di conservazione del sistema respinge. Tuttavia si è giunti ormai a prendere coscienza dei suoi limiti, a rendersi conto cioè che il benessere è un cattivo surrogato della introvabile e irrinunciabile felicità. La coscienza del limite è un fatale segno di morte e non c'è da meravigliarsi che debba essere corta una vicenda che consiste nel consumare. Corta, ma non troppo, il libro di Sergio Quinzio, dal quale vi ho letto queste poche righe, si intitola Cristianesimo dell'inizio e della fine e usciva appunto nel 1967. Già allora spiriti illuminati avevano intravisto i limiti, i rischi di una società non avvezza al valore della condivisione e non sensibile appunto al valore sacro della vita, della dignità della persona, sempre nettamente superiori al valore delle cose.
Per me l'armonia è un insieme di elementi fondamentali e indispensabili che stanno insieme in maniera assolutamente composta e riescono nel loro insieme a produrre un'emozione.
Con questa battuta, questa bella battuta dell'attore Gino Manfredi, grande amico della Radio Vaticana, si concludono i Giochi dell'Armonia di oggi. Cari amici, vi ricordo che potete riascoltare questa e altre trasmissioni sul sito www.radiovaticana.va. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia. Ciao!